www.redijo.it e la storia continua. Il piacere di leggere è il libro delle mie brame. In particolare, fra l'VIII e il IX secolo, iniziò a diffondersi una scrittura molto arrotondata e regolare. E grazie agli spazi bianchi lasciati fra una riga e l'altra e alla disposizione ariosa, conferiva ai codici un aspetto molto ordinato. Tale scrittura è detta carolina, in quanto gli studiosi ritengono che la nascita sia in parte legata all'ambiente creatosi intorno alla corte di Carlo Magno. In questi secoli, l'istituzione deputata a produrre e a conservare libri fu la Chiesa, grazie alle numerose abbazie e ai monasteri diffusi in tutta Europa, e all'instancabile attività degli amanuensi. Immensi tesori si conservarono in attesa di tempi migliori. C'è da dire però che non tutti i testi ricevettero lo stesso trattamento. I gusti e le propensioni dei lettori dell'epoca fecero sì che avessero maggior diffusione, dunque fossero più frequentemente copiati e riprodotti, quelli di natura religiosa e patristica. E fu solo per una straordinaria fortuna che molti testi letterari classici riuscirono a sopravvivere all'usura dei secoli, a volte in un'unica copia, e a conservarsi intatti fino alle grandi scoperte umanistiche, quando un rinato fervore di studi ne assicurò la trasmissione alle generazioni moderne. È diventato proverbiale, ad esempio, l'entusiasmo con cui il grande umanista quattrocentesco Poggio Bracciolini descrisse, in una delle sue lettere, la riscoperta di molti codici. Altrettanto importante è il suo riferirsi alle opere letterarie come a vere e proprie persone. Un caso fortunato per lui e soprattutto per noi. Volle che, mentre ero ozioso a Costanza, mi venisse il desiderio di andare a visitare il luogo dove egli era tenuto recluso. Vi è, infatti, vicino a quella città, il monastero di San Gallo, a circa 20 miglia. Perciò mi recai là per distrarmi e insieme per vedere i libri di cui si diceva vi fossero un gran numero. Ivi, in mezzo a una gran massa di codici che sarebbe lungo enumerare, ho trovato Quintiliano, ancor salvo e incolume, ancorché tutto pieno di muffa e di polvere. Quei libri, infatti, non stavano nella biblioteca, come richiedeva la loro dignità, ma quasi in un tristissimo e oscuro carcere, nel fondo di una torre, in cui non si caccerebbe neppure dei condannati a morte. Bisogna attendere il 200 perché il panorama culturale presenti dei cambiamenti sostanziali, con la diffusione degli ordini mendicanti, francescani e domenicani, la nascita delle prime università e l'arricchirsi del tessuto cittadino, che aumentò progressivamente il numero delle persone interessate alla lettura e il libro poté compiere un nuovo, importante passo in avanti. La conquista del mondo laico, in tal modo, cessò di essere patrimonio esclusivo delle grandi abbazie e dei monasteri e diversificò caratteristiche e forme di produzione. Vicino alle università, ad esempio, sorsero in poco tempo vere e proprie botteghe, in cui, sotto la direzione dei docenti, si copiavano dispense di appunti e libri di testo, venduti poi agli studenti. A differenza di oggi, infatti, era poco diffusa e anzi sconsigliata proprio dagli stessi insegnanti la pratica di prendere appunti a lezione. Solo personale autorizzato poteva trascrivere l'esposizione al docente e portarla poi nelle apposite botteghe dove veniva copiata. Ogni copia così prodotta, inoltre, poteva essere messa in commercio soltanto previa autorizzazione dell'insegnante stesso, che ne riconosceva la totale rispondenza all'originale. Parallelamente a tali dispense, prese piede una particolare tipologia di testo, il libro scolastico. Quanto oggetto di studio, questo generalmente era scritto su due colonne e il testo era circondato da ampi spazi bianchi, in modo che vi si potessero segnare appunti e note. www.redigio.it e la storia continua.